Bene, di nuovo con voi, sempre in studio con Stefano Impallomeni. Stefano, di nuovo.
Ciao Marco, eccoci qui di nuovo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te di nuovo. Allora Stefano, dobbiamo fare subito un flash a Milano perché ci sono ancora delle news che ci dà Antonello Gioia, sempre davanti al Duomo. Ciao Antonello, ben trovato di nuovo.
Sì, buon pomeriggio di nuovo a tutti. Sono sempre davanti al Duomo e qui la situazione, allora, non direi che è serena, ma è sotto controllo perché c'è la polizia che da qualche minuto ha schierato un, diciamo, un cordone, ve lo inquadro in questo momento, cioè sia da questa parte qui che in, diciamo, da quest'altra parte dove ci sono i colleghi, e anche dalla parte opposta dietro alle camionette che vedete, che vedete in fondo, perché si stanno radunando, sono stati, ecco, attratti da un fischietto, si sono radunati i tifosi per il San Germain, e in questa zona qui, quindi sotto il cavallo di Vittorio Emanuele, e nei bar proprio di fronte a me. E sono abbastanza rumorosi, e il gemellaggio col Napoli è evidente, non soltanto dai cori che arrivano, il classico "e sarò con te, tu non devi mollare", l'hanno appena cantato i tifosi del Paris Saint-Germain, e anche da berretti, sciarpe, che uniti alle giacche del Paris Saint-Germain hanno proprio i tifosi francesi. E devo dire, perché dico che la situazione è serena, non è serena ma è sotto controllo, perché io ho visto diversi tifosi del Paris Saint-Germain fare segno a ragazzi con la tuta del Milan di venire verso di loro, ma devo dire, intelligentemente, i tifosi italiani non sono caduti nella provocazione, hanno continuato per la loro strada. C'è, ecco, questo clima un po' che qualcosa possa succedere, però fortunatamente per adesso, anche grazie all'intervento e al controllo della polizia, non è successo nulla di notevole. L'unica cosa che mi viene da sottolineare, l'abbiamo visto prima sostanzialmente in diretta, tutti i tifosi del Paris Saint-Germain, la maggior parte dei tifosi ha questi bastoni, questi oggetti contundenti che sì, servono per le bandiere.
Ma io non capisco, è vero, infatti è vero, hai dato la spiegazione, servono per le bandiere, però insomma erano belli...
Prima Antonello però l'aveva evidenziato.
Sì, io all'inizio non avevo capito bene perché mi sembravano un po' per...
Non mi sembrava un'asta di bandiere.
Ecco, vedi, per esempio qui davanti a me ne stanno passando altre che sono le bandiere, diciamo, quelle da ultras lunghe.
Queste
anche quelle sono aste per le bandiere. Io ho chiesto alle forze dell'ordine, insomma, news su questa questione, loro mi hanno risposto in maniera molto diplomatica. Noi controlliamo finché non li usano.
Perché queste sono le aste di bandiera. Sì, però Antonello nel precedente collegamento ci aveva
fatto vedere una cosa diversa.
No,
sì.
Non erano aste.
No, allora praticamente sono un po', diciamo così, in questo momento Antonello si trovano in una zona un po' circoscritta, giusto? I tifosi del Paris Saint-Germain. Ecco.
Sì, sono tutti
monitorata, diciamo, dalle forze dell'ordine, cioè questa è la situazione.
Sì. Esatto, io mi sono spostato perché stavo entrando, diciamo, nella zona un po' più concentrata dai tifosi francesi, quelli che sostanzialmente prima ho detto indicare quelli italiani provocandoli un po'. Mm-hmm. Ce ne sono le forze dell'ordine che controllano assetto antisommossa ai quattro angoli di Piazza del Duomo, poi tra poco si sposteranno, scortati chiaramente, verso San Siro per poi poter entrare allo stadio. Chiaramente sarà quello il momento un po' più complicato, perché si uniranno tutti e 4.300 i tifosi del Paris Saint-Germain. Non è da escludere, a quanto abbiamo capito, che possono esserci anche tifosi del Napoli. È vero che il Napoli oggi gioca in trasferta, ma c'è un gemellaggio già rispettato a Parigi e che può, insomma, essere rispettato anche oggi in Italia. Non è da escludere, però, insomma, non ho quello che ho visto, l'abbiamo mostrato anche in diretta prima, c'era, per esempio, quando eravamo in diretta prima, un tifoso del Paris Saint-Germain con un berretto del Napoli, c'era uno con la sciarpa, insomma, gemellaggio che è vivo, e sappiamo anche dei rapporti non proprio felici, no, tra Milan e Napoli, tra tifoseri di Milan e Napoli. Quindi, insomma, una situazione sotto controllo, ma non così serena.
Noi intanto, Antonello, grazie, perché stai monitorando questa cosa a beneficio di chi ci sta ascoltando e anche vedendo attraverso la TV con le immagini che ci stai mostrando, quindi questa situazione di controllo da parte delle forze dell'ordine qui a Piazza Duomo. Antonio, facciamo così, naturalmente sempre filo diretto con te, in qualsiasi momento puoi intervenire per segnalarci qualsiasi cosa. Ricordiamo che poi dopo di noi, tra poco alle 17, partirà Piazza Affari e continueremo questo filo diretto, naturalmente, per raccontare un po' tutto, sperando, insomma, che non succeda nulla, ci mancherebbe, perché vediamo qui le immagini con proprio la polizia con l'assetto di antisommossa, quindi speriamo che non succeda nulla. Ecco, grazie.
Guarda, prego
Antonello. Prego.
Guarda, ora Marco, i tifosi del Paris Saint-Germain sono stati un po' richiamati, non so se si è sentito il fischio, perché sono tre fischi che insomma qualcuno capo della curva fa, e si sono spostati da questa zona qui dove erano in precedenza, sì, quando abbiamo cominciato il collegamento, e stanno spostando tutti verso il centro di Piazza Duomo. Infatti c'è la si vede che c'è molta più gente in mezzo, sicuramente, visto sono quasi le 17, tra poco partiranno. Il convoglio verso San Siro e poi il corteo verso lo stadio.
Grazie Antonello per il momento, naturalmente in qualsiasi situazione siamo qui sempre a disposizione. Grazie ad Antonello Gioia, il nostro inviato.
Grazie.
Allora, ha ascoltato un po' tutto Stefano, e mi scuso immediatamente
poi speriamo, con il direttore. Il timore è che di un rigurgito da parte dei tifosi parigini dopo quello che è successo ai Navigli.
Perché poi l'avvicinamento e l'atmosfera è... Allora, ringrazio e mi scuso per l'attesa il direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Guido, grazie per essere intervenuto e scusaci dell'attesa, ma stavamo un po' raccontando quello che...
È cronaca, l'ascolto, purtroppo è cronaca. Purtroppo devo sentire bestialità come anche questi gemellaggi . Che mi sembrano delle cose assurde, delle cose veramente schifose. Questi sono i nemici della passione del calcio, sostengono di essere appassionati, ma poi se vai in giro per menarti e per fare violenza, per fare danni, stai rovinando la passione a chi questa sera vuole godersi il più grande spettacolo del calcio internazionale, che è la Champions League. È una partita come Paris Saint-Germain, come Milan Paris Saint-Germain, dovrebbe esserlo. Questo fa vivere un prologo di veramente un po', viene un po' la nausea, no? Invece quella che dovrebbe essere una giornata di attesa, no? Frenetica, uno dovrebbe avere un grande appetito di calcio rispetto allo spettacolo che può nascere questa sera. C'è Mbappé, uno dei più grandi giocatori del mondo in questo momento, insomma c'è una sfida molto difficile per il Milan, ma non per questo impossibile, quindi insomma la possibilità di vedere una partita spettacolare, e questo appetito, ripeto, viene rovinato dalla nausea di sapere che è da ieri sera che le tifoserie si scontrano e queste cose, ecco.
Sì, io non aggiungo nulla perché condivido, insomma vorremmo insomma parlare veramente solo di calcio, speriamo, la speranza è che non succeda nulla, però ci stava documentando Antonello proprio di una situazione da monitorare. Guido, con me c'è anche Stefano Impallomeni qui in studio, che stiamo nell'ultimissima parte di trasmissione e ci fa molto piacere averti qua. Senti, io voglio ripartire un attimo con te, prendendo spunto quella scossa nelle scintille di rabbia, no? Quindi il Torino ieri che riesce ad ottenere questa vittoria, però abbiamo visto i giocatori non sono andati a salutare, non sono andati sotto la curva, e poi anche un po' di nervosismo da parte di Juric che ha accompagnato il finale di partita.
La speranza per il Torino è che questi attriti tra la tifoseria e la squadra abbiano acceso un po' l'orgoglio della squadra e le abbiano dato una scossa, perché la squadra fino adesso è stata una squadra che anche quando ha giocato decentemente, e non è capitato spesso purtroppo per il Toro quest'anno, e poi è andata sempre nel panico di fronte alla prima difficoltà, un infortunio, un gol preso o qualcosa, qualche errore in avanti, ecco, si è sempre, la prima difficoltà li ha sempre spaventati. Ieri invece c'era una squadra un po' più grintosa, un pochino più ha mostrato più carattere, più cattiveria agonistica. Non so se era legato al fatto che la squadra fosse stata contestata, così come la dirigenza e il presidente. È indubbio che questa reazione ha provocato una vittoria meritata. La situazione del Torino è una situazione complessa, nel senso che quest'anno il Toro non è riuscito a esprimere praticamente mai il calcio tipico di Juric, cioè quindi quel calcio aggressivo e tambureggiante con duelli molto accesi in tutte le parti del campo. E questo si è visto anche nei risultati. Quest'anno il Toro non ha perso rispetto all'anno scorso i suoi campioni, sono rimasti tutti, è arrivato un giocatore come Zapata e forse i tifosi si aspettavano qualcosa di più, forse ce lo aspettavamo tutti qualcosa di più, perché era logico aspettarsi qualcosa di più, quindi qualcosa deve aver sbagliato Juric, qualcosa si deve essere rotto nel rapporto tra Juric e la squadra, e chissà se adesso questa partita è l'inizio di un nuovo corso in cui forse qualcosa si è riaggiustato. Lo scopriremo soltanto nelle prossime gare, se si verrà confermata questo tipo di atteggiamento.
Stefano, noi abbiamo spesso sottolineato anche le ultime partite, come diceva Guido, insomma.
Beh, no, era un Toro in difficoltà, poi insomma Guido ha descritto bene la situazione, Juric è un temperamentale, un sanguigno, e poi ho scoperto che ha un punto in più rispetto allo scorso anno dopo 11 giornate. Quindi dopo tutta sta crisi, però certamente secondo me Cairo quest'anno ha alzato un po' la qualità della rosa. Dal Toro ci si attende di più, e quindi non so, non è nuovo a questo tipo di sfoghi Juric, è un tecnico di valore, però poi insomma la
istintivo
critica,
anche
la critica,
no,
è
sappiamo,
legittima, cioè il Toro faceva fatica a segnare, fa fatica, ieri ha fatto una buona partita contro un Sassuolo che è sempre una squadra da prendere un po', no?
Sempre pericolosa, insomma,
sì, cautela, quindi voglio dire, una bella vittoria, ha sfogato, è un momento difficile, e la rosa però è migliorata, Zapata, Sanabria, Radonjić, c'hai Ricci, c'hai, è vero che si è fatto male, ma insomma mi sembra una buona, un'ottima squadra che fa fatica a segnare,
è una squadra che continua, che ha perso molti elementi per infortunio,
esatto,
anche ieri due infortuni muscolari durante la partita, viene da pensare che forse anche lì qualcosa è stato sbagliato magari nella preparazione. Io sono un grande fan di Juric, ce lo premetto, è un tecnico del quale ho apprezzato le qualità prima al Verona e adesso al Torino. Credo però quest'anno che qualcosa abbia sbagliato, si può sbagliare. Secondo me, se riuscisse a correggere in corsa, si dimostrerebbe ancora più grande, perché poi allora alla fine gli allenatori che riescono a capire quali sono, prima o poi qualcuno sbagliano tutti, sbagliano anche i più grandi, quindi il problema è che è poi riuscire a correggere i propri errori, gli errori commessi, e allora quello fa un po', cambia tutto, può cambiare una stagione. Il Toro non ha ancora compromesso la stagione, tutto sommato si trova a 3 punti dalla zona Europa, e quindi se Juric ha invertito la tendenza e ha ripreso in mano la situazione, il Toro potrebbe ancora fare una buona stagione. Ha perso Skurs, è vero, l'ha perso praticamente per tutta la stagione, purtroppo l'infortunio al ginocchio che gli è occorso la scorsa nella penultima partita è uno di quegli infortuni che purtroppo ti tolgono di mezzo per tutto l'anno, però insomma gli altri giocatori rimangono, vediamo poi se deciderà di fare qualcosa a gennaio.
Allora, vediamo poi. A proposito di gennaio, lo chiedo sia al direttore che a te, Stefano. Ho sentito dagli operatori di mercato, quindi mi sposto un attimo in casa Juventus, e ho sentito che a gennaio una mossa potrebbe essere quella di riportare Sulé e rinunciare a Berardi. A gennaio.
Io credo che non lo so, poi Guido ha più informazioni sicuramente di noi. Ma io credo che la priorità della Juventus sia in mezzo al campo.
Quindi non...
Poi se esce fuori qualcosina là, se tu puoi riportare Solé, ben venga, però io credo che la priorità di Giuntoli, di Allegri sia di...
Ma se fosse possibile un'operazione del genere, tu
e Fagioli,
andresti su Solé o proveresti a prendere Berardi?
Ma io ho letto, ci sono dei nomi di Filip, cioè centrocampisti che stanno vedendo in Premier se c'è qualche possibilità, sempre in relazione ai costi, a contenere un po' anche le spese, le due voci, insomma, entrata in uscita, e poi se su lei è tuo. Però insomma, per il ragazzo secondo me è meglio che faccia tutto un anno a Frosinone.
Quindi lo lasceresti lì?
Io lo lascerei su lei, secondo me è pronto anche già per la Juve, molto forte, grande personalità, temperamento. Gioca con questi calzettoni abbassati, mi ricorda un po' Sivori. poi da quelle parti conosco. C'ha questa irriverenza molto argentina, però c'ha la personalità e poi ha una voglia matta di giocare al calcio. Sai, noi
e poi secondo
facciamo
me
sempre
questa esperienza
sti giri,
lo sta facendo
l'aspetto tattico,
molto
tecnico. Vedi, un calciatore felice, non vede l'ora di giocare a calcio.
No, ma poi questa esperienza lo sta facendo crescere molto.
A me piace molto. Sì.
Guido, com'è la situazione lì? Cioè, potrebbe ritornare a gennaio?
Allora, è un'ipotesi, però allora in questo momento il problema della Juve, come giustamente avete detto voi, è il centrocampo, perché ha perso Pogba e ha perso Fagioli. e quindi il problema è tutto nel, nel riuscire a sistemare il buco a centrocampo. Rabiot è stato squalificato nella partita di Firenze, ha preso l'ammonizione, quindi verrà squalificato perché era diffidato, e contro il Cagliari la Juventus è già in emergenza e deve quindi in qualche modo rimaneggiare gli uomini Allegri, quindi un centrocampista serve. Calvin Phillips è un'ipotesi che a quanto risulta noi sia più un'ipotesi del Manchester City che per la Juve. Il ragazzo non trova spazio nella formazione di Guardiola e vorrebbe in qualche modo non perdere la convocazione per l'Europeo, e nello stesso tempo il City non vorrebbe svalutare l'investimento, quindi sarebbe una sistemazione temporanea. È vero, poco costosa, ma è anche vero che si tratta di un giocatore che forse non è l'ideale per Allegri. Allegri cerca un centrocampista più offensivo, in fondo deve sostituire Pogba e Fagioli, quindi non gli serve un mediano, gli servirebbe un giocatore con più portato a inserirsi. Il sogno di Allegri è De Paul, che in questo momento anche lui non sta giocando granché a Madrid a fronte Atletico, e credo che da questo punto di vista una trattativa possa essere intavolata. Certo, non è una trattativa facile, De Paul è costato parecchio all'Atletico, l'Atletico non lo presterebbe ma lo cederebbe a titolo definitivo, si tratterebbe quindi di tirar fuori dei soldi, e la Juventus sappiamo che in questo momento non è in una situazione economica florida, per quanto un investimento di una ventina di milioni potrebbe ragionarci sopra. Altro giocatore è Samardžić dell'Udinese, un altro giocatore che piace ad Allegri, anche perché sia De Paul che Samardžić conoscono molto bene la Serie A, sono pronti da inserire, al contrario di giocatori magari che arrivano dalla Premier e potrebbero avere delle difficoltà tattiche almeno nella prima parte del loro arrivo, e quindi arrivando a gennaio poi il rischio che non siano utili alla causa. La Juventus a gennaio qualcosa farà a centrocampo. Non credo che ritornerà su Berardi. Sulle era un'ipotesi, sai, vederlo così brillante a Frosinone deve aver fatto venire un po' di deve aver ingolosito, no, i dirigenti, certo, della Juve. Però sono d'accordo, Sulè in questo momento è sbocciato perché la leggerezza della maglia del Frosinone gli ha consentito di tirar fuori tutto il suo talento, no, tutta la sua spensieratezza, tutto il suo valore tecnico, che magari era un pochino compresso quando ha giocato l'anno scorso anche diverse partite in prima squadra con la maglia della Juventus, che è sicuramente un po' più pesante, magari certe giocate non le rischi con la maglia della Juve. Finire la stagione a Frosinone potrebbe essere una buona idea per lui. Io mi ricordo quando Marchisio fece tutta la stagione a Empoli e poi tornò alla Juventus decisamente più formato. Poi è ovvio pensare che poi su lei effettivamente a partita in corso Allegri possa metterlo dentro e lui possa esprimere tutta quella qualità che sta esprimendo al Frosinone. Magari qualcuno a gennaio ci penserà, vediamo come vanno gli attaccanti della Juve. Sai, in questo momento hai Chiesa e Vlahovic che sono un po' in una fase opaca della stagione, anche a Firenze hanno giocato piuttosto male, soprattutto Chiesa praticamente è scomparso dal campo. Ken e Milik sembrano un pochino più in forma, pur con essendo due giocatori certamente meno tecnici rispetto a Vlahovic e Chiesa. Un giocatore come Sulè potrebbe andare magari a partire in corso a rompere un po' gli schemi, no? A spaccare la partita quando la partita rischia di mettersi in salita per la Juve.
Bene, siamo arrivati in chiusura. Guido, io ti ringrazio tantissimo per essere intervenuto. Grazie qui da noi. Grazie, buon grazie. Lavoro e buon proseguimento a Guido Vaciago. Grazie direttore.
Grazie.
E allora siamo ormai al termine, Stefano, che è un piccolo problema, può capitare. Allora
è anche più bello così, sai, sembra
dici?
Fatta apposta, sì.
No, ascolta, mi dai un audio finale a caso, proprio una voce di un ascoltatore, e stiamo per salutarci.
Buonasera Piccoli, sono Carlo a Firenze, ecco. Altro messaggio, tanto un passerà, ma io tanto non c'ho nulla a fare, quindi le mando comunque.
Dimmi.
No, volevo dire un parlomene, che Taylor lo devono fare santo subito, ha arbitrato benissimo, siete voi per la Roma e siete sempre complottisti e vittime. Signor arbitro è Telo, ricordatelo. Buonasera.
No, vabbè, dai Carlo, così sei provocazione.
Carlo di provoca.
Pensa a te Carlo, ti vogliamo bene.
Attenzione,
è un arbitro
poi...
pessimo che sta un scivolando.
Taylor si potrebbe incontrare sempre.
Un Taylor si potrebbe incontrare sempre. Esatto.
State attenti. Fa la Champions, non si sa mai.
No, ormai è stato retrocesso in Championship dopo che si sono accorti che non è gli è sfuggita di mano la situazione dopo Budapest, se è stato un disastro
e vabbè,
l'arbitraggio dietro l'altro, ma può succedere, per carità, nessuno attacca l'uomo, i suoi valori, la sua capacità, ma sta in una fase veramente negativa della sua carriera.
Sì. Va bene, caro Stefano, proprio nel finale è tornato tutto lo schermo.
Vedi,
grande,
però devi essere veloce, ne saluti, perché
dobbiamo salutare veramente. Se siamo arrivati al termine, adesso vi lasciamo a Piazza Affari. Vi ricordo questa sera, a partire dalle ore 20, live della serata, Lucio Marinucci vi accompagnerà con le due partite che andremo così a seguire: la Lazio contro il Feyenoord, il Milan contro il Paris Saint Germain.
Ciao Marco,
Stefano, grazie,
ciao
come
tutti.
Sempre a domani,
a te.
Grazie a tutto il comparto tecnico, Andrea Maglioca e Claudio Ferrarese. Vi lascio a Piazza Affari e vi invito a stare su TMV Radio. A domani.